questa terza domenica dopo il martirio di San Giovanni siamo invitati dalla seconda lettura, la stupenda lettera agli Ebrei, a tenere fisso lo sguardo su Gesù. Più precisamente il testo recita così: corriamo, verbo bellissimo e potentissimo, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. E per noi che corriamo da mattina a sera capiamo che parla di noi. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Secondo me, questo tenere fisso lo sguardo su Gesù può essere un nome della fede, un modo di raccontare oggi la fede. Perché credere è cordare, dare il cuore. Uno veramente crede quando dà il cuore. Penso a questi fidanzati. Cosa hanno fatto? Hanno dato il cuore. Sono fidati, affidati. Hanno creduto nel rapporto vero con questa persona. Un rapporto così vero che vi fa sognare e che vi rende felici. E con la fede è la stessa cosa. E questo cordare, dare il vostro cuore a Dio. E a poco a poco uno si accorge che vive con Gesù, che vive per Gesù e per il suo progetto sul mondo e vive come Gesù. Se sta questa cosa, siccome si guarda a lungo chi siamo, quando abbiamo una persona, un panorama, una cosa, un oggetto che ci piace, lo guardiamo a lungo perché l'amore appunto esige tempo. Ecco, la stessa cosa capita con Dio. Se veramente ciascuno di noi crede alla fede, crede nel Signore Gesù, lo deve guardare a lungo. Per questo mi sembra che, come dicevo all'inizio, tenere fisso lo sguardo su Gesù sia un modo bello per dire la fede e la fede cristiana. E questo tenere fisso lo sguardo su Gesù, cioè vivere, anzi correre, che è il nostro verbo della vita qui in Lombardia, correre avendo Gesù negli occhi e nel cuore, questo è molto importante. L'amore ha a che fare con gli occhi, ha a che fare con il cuore. È stato tradotto, secondo me, in maniera geniale da Gandhi. Scrive: è la preghiera che ha salvato la mia vita. Senza di essa avrei perso la ragione. Se non ho perso la pace dell'anima, nonostante tutte le prove, è perché questa pace viene dalla preghiera. La vita che ha fatto in India, in Sudafrica, che vita ha fatto, quante prove ha avuto, quante umiliazioni ha provato, che hanno schiacciato in maniera potentissima. E lui dice: se non ho perso la pace dell'anima, nonostante tutte le prove, è perché questa pace viene dalla preghiera. Ha tenuto fisso lo sguardo su Dio. E poi una frase che non tanti cristiani direbbero: si può vivere qualche giorno senza mangiare, ma non senza pregare. Quanti cristiani presenti a questa messa sottoscriverebbero questa frase? Poi la preghiera è la chiave del mattino e il chiavistello della sera. Gandhi ci insegna questo rapporto preciso, profondo, fresco, fisso, fermo con Dio. Ma la nostra esperienza ci dice un'altra cosa, che è questa: questo tenere fisso lo sguardo su Gesù è difficile. Tutti fatica facciamo. La vita ci prende, tante volte anche cose non importanti, ci prende l'amore, ci prende il dolore, ci perdiamo. E poi c'è in noi questo uomo vecchio, questo egoismo che non vuole aprirsi né a Dio né agli altri, questo io gigantesco che ci chiude nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri. Allora voi capite bene come questo vivere con Gesù, questo vivere per Gesù, questo vivere come Gesù proprio deve diventare una scelta quotidiana. Usiamo la parola giusta, chi usa la lettera di Ebrei, una lotta quotidiana. Essere credenti, essere cristiani, amare come lui ha amato, come ha amato il Signore Gesù, esige una lotta quotidiana. chiama. È una lotta contro il nostro egoismo. È un teologo, adesso vescovo di Chieti di Basto, Don Bruno Forte, ha detto questa cosa in maniera, secondo me, interessante, capace, superba, direi. La fede, scrive, è un continuo convertirsi a Dio, un continuo consegnargli il cuore, continuo, cominciando ogni giorno in modo nuovo a vivere la fatica, finalmente uno che dice le cose come sono, la fatica di credere, di sperare, di amare, e proprio per questo ad esistere per gli altri. Frase da non dimenticare: chi pensa di aver fede senza lottare non crede più a nulla. Domandiamoci: se dentro di noi non c'è questa fatica di credere, crediamo in Dio? Se in noi non c'è questa fatica di sperare nel mondo di oggi, con queste difficoltà pesanti, economiche, politiche, ecclesiali, domandiamoci se abbiamo speranza. E siamo così legati al nostro piccolo bonsai, alla vita quotidiana, al nostro particolare, domandiamoci dov'è la nostra carità. E per questo occorre andare ogni domenica all'Eucaristia, correre all'Eucaristia, per diventare, noi siamo cristiani, ma occorre diventare cristiani, uomini di fede, uomini di speranza, uomini di carità. Due punti ancora, ma abbastanza veloci, come è il mio stile. Per tenere fisso lo sguardo su Gesù, occorre fare due cammini, due percorsi. Il primo, lasciarsi guardare da Lui, lasciarsi amare da Lui. E qui siamo in difficoltà. Non lo facciamo mai. Sono pochissimi i cristiani che vanno in chiesa, si mettono lì in chiesa, seduti 10 minuti e si lasciano guardare e si lasciano amare. Pochissimi. Noi siamo lombardi anche in chiesa, facciamo tutto noi, casomai Dio ci dà qualche aiuto con la Madonna da qualche cantina. Ma forse dobbiamo ricapire il cristianesimo. Cioè, Dio è Dio, noi siamo sempre secondi, sempre secondi. E quindi questo coraggio di lasciarsi amare. Tanta gente meravigliosa, anche in famiglia, anche mariti, molti gente che ama, ma non si lascia amare. Una coppia diventa meravigliosa se è capace di amare e di lasciarsi amare. Non è facile lasciarsi amare. Noi vogliamo essere amati come vogliamo noi, da chi vogliamo noi. Invece lasciarsi amare ci fa crescere. E occorre lasciarsi amare da Dio. Fare in modo che Dio possa riempire con la sua presenza, con la sua vita, la nostra vita. Pregare a ricevere, pregare a respirare lo stile di Dio, la vita di Dio. Pregare a lasciarsi scolpire dalla parola di Dio, che leggiamo in domenica il Vangelo, perché scolpisca la nostra vita. Non basti il buon senso, agire così come gli altri, norma uguale normalità. La norma è il Vangelo. Occorre lasciarsi scolpire dal Vangelo. E se crediamo in questo lasciarsi amare, lasciarsi guardare da Gesù crocifisso, dalla sua Eucaristia, allora una forza entrerà dentro di noi. Bernanos, questo grande autore del libro, del romanzo di Abito in curato di campagna, dice questa cosa in maniera sorprendente. Il sacerdote che si era fatto curare da un medico lo scopre per caso in un momento in cui si sta drogando, iniettandosi una dose di morfina. Il medico si giustifica dicendo: in fondo, io chiedo alla morfina quello che voi chiedete alla preghiera, l'oblio. Il curato rispose: scusate, alla preghiera io non domando l'oblio ma la forza. Non l'oblio ma la forza. Non si viene soltanto in chiesa per essere consolati, cosa meravigliosa che capita e capiterà ancora. Si viene in chiesa per essere convertiti. Usando un linguaggio a me caro di quel grande parroco che è stato Don Primo Maggiolani, il crocifisso non chiede pietà, non chiede l'eterno riposo, sta meglio di noi. Il crocifisso gli chiede audacia, una vita diversa, una vita che alza la qualità, il profilo della qualità cristiana del nostro vivere in mezzo agli altri. E seconda battuta, la prima: lasciamoci amare in tutta. volontà di Dio, lasciamoci guardare, la seconda è lasciamoci stupire dal volto di Dio. E la prima lettura di Isaia è splendida, bellissima. Questo inizio che dice formidabile e affascinante, che dice queste parole che vorrei che si imprimessero nel cuore di ciascuno di noi. Tu mi hai dato molestia con i tuoi peccati, parla Dio, parla ciascuno di noi. Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. E poi io, ripeti ancora, io, che vuol dire tutto questa ripetizione, cancello i tuoi misfatti, cioè i fatti male, rovinati. Io cancello i tuoi misfatti per riguardo a me, non ricordo più i tuoi peccati. Fammi ricordare, discutiamo insieme, parla tu per giustificarti. Un Dio così, occorre tenerselo caro. Un Dio così che discute con noi, che vi invita a cena, che vi aspetta. Questo è il nostro Dio. Tratta adulti, ci tratta, ci dice, allora, ma perché ti comporti così? Ma perché te lo fa fare? Qual è la gerarchia dei valori che hai in testa? Perché? Perché? Anche qui c'è un testo con il quale finisco, dopo c'è la battuta sui volontari, come giusto. Ecco, Dio bussa in continuazione. Cosa fare? Se gli apro, mi farà dei rimproveri, si lamenterà con me. Ebbene, vado alla porta, l'apro e scendo la mia faccia. Signore entra, Signore tu sai che nonostante tutto ti amo, lo facciamo sempre noi. Non oso continuare la frase e un secondo soffoco la mia voce, lui mi guarda con un sorriso tranquillo e mi dice, io so tutto, ma voglio cenare con te. Ma Signore, io non ho preparato niente, mi aggiunge, sono io che ti invito alla mia cena, voglio celebrare la mia cena in casa tua. Questo è il nostro Dio. È un Dio per adulti che vuole discutere con noi e dice ma perché ti comporti così? Ma poi ci dice, dai, stiamo insieme, ceniamo insieme, che è il modo per dire tutto può ricominciare. Ecco, un Dio così io non lo perderei. Io un Dio così andrei a cercarlo sempre. Con un Dio così vale la pena vivere. Questo è il messaggio della liturgia odierna. Ma non posso chiudere questa mia riflessione una gratitudine, la nostra parrocchia, la nostra comunità, la nostra città, deve ringraziare tante persone che fanno dei doni così grandi, un'autoambulanza, tanta gente che dà tempo e che dà cuore a essere proprio ad accompagnare le altre persone. Proprio l'amore è il sole della vita, è il sole della vita di chi si dona. È il sole della vita di chi accoglie un dono. E dopo questi giorni di pioggia così violenta capiamo come è importante il sole della nostra vita. Quindi siamo qui per ringraziare queste persone che sono la punta di un iceberg in questa città, ma dappertutto quanta gente ha capito questa cosa, che amare e donare, che vale la pena donare, metterci insieme, fare bella questa città. Ecco, è la punta di un iceberg. È una punta sempre più grande, ma occorre che tutti noi impariamo questa cosa, il volontariato, a donarci un po' di più, perché proprio il volontariato, qualcuno ha detto, è il sorriso del mondo, e in questo mondo qualche sorriso in più fa sicuramente bene a ciascuno di noi.